adesso darei la parola all'introduzione di Giorgio Gallo, che è professore dell'Università di Pisa e in scienze, professore del corso di laurea in scienze per la pace. Prego.
Buonasera, cercherò di fare una velocissima così introduzione, un quadro un po' della situazione, per quanto sia facile farlo in breve tempo. Io volevo partire da un punto. Immagino che tutti abbiamo sentito il nostro Presidente del Consiglio in visita in Israele parlare dei due stati. Non si sente? Cercherò di infilarmelo in bocca. Sì, sempre così. Parlare dei due stati, che è una sorta di banalità, di luogo comune in realtà. I due stati, molti sostengono che tutto sommato ormai sono difficilmente raggiungibili. E qui il problema è questo, che i conflitti cambiano, non sono gli stessi sempre, cambiano a volte lentamente. Il problema è che spesso i nostri politici sono fermi a come era il conflitto 20 anni fa. E quindi hanno delle splendide idee per quello che era il conflitto allora, ma il conflitto è cambiato. E due giorni dopo è comparso sul giornale israeliano un'interessante intervista, breve. Era l'intervista di Dennis Ross. Dennis Ross è stato una delle persone chiave nell'amministrazione americana per i problemi palestinesi. E lui parlava dei due stati, però in maniera un po' diversa. Invitava il governo israeliano a muoversi verso la soluzione dei due stati e spiegava i due punti dell'intervista, spiegava perché: per evitare una delegittimazione di Israele. Cioè c'è una preoccupazione che Israele stia perdendo in termini di legittimità terreno. Un'altra informazione velocissima: Foreign Affairs è una rivista classica di politica internazionale americana, è la rivista dell'establishment, cioè in cui si scrivono le cose quasi ufficiali. In Foreign Affairs negli ultimi tempi sono comparsi tre articoli sulla Palestina, uno di uno dei principali politologi americani del tipo realista, iperrealista, che spiegava: il problema non è la bomba iraniana, il problema è la bomba israeliana. È la bomba israeliana che crea una situazione di stabilità, quindi la soluzione, lui da realista, dice: diamo la bomba anche all'Iran, a questo punto le due bombe si equilibreranno e avremo una situazione più stabile. Poco dopo, questo un paio di settimane fa, compare un altro articolo, di questa volta di un professore, non di Harvard ma di un'università israeliana, di Haifa, Uri Bar Joseph, che dice: Israele deve abbandonare la bomba, è l'unico modo per poter arrivare alla pace. Ultimamente, sull'ultimo numero della rivista appena uscito, un articolo di uno dei massimi esperti del terrorismo, Bayman, che dice: guardate, rendetevi conto, quello che stanno facendo i coloni più estremisti è terrorismo, dobbiamo chiamarlo terrorismo. Non c'è solo il terrorismo palestinese, forse il terrorismo palestinese è peggiore, ma c'è quello che è terrorismo. Guardate che non sono cose banali, una cosa del genere sarebbe stata impensabile un anno fa, forse 2 anni fa, ma più o meno sarebbe stata impensabile. Il discorso, usare i termini, parlare di terrorismo a proposito di quello che fanno una componente non trascurabile della società israeliana, era impensabile. Cosa significa questo? Che poco a poco le cose stanno cambiando, anche a livello di ambienti ufficiali. C'è un raffreddamento anche dell'opinione pubblica ebraica americana e un po' le ultime elezioni provano qualcosa, confermano un'idea di questo genere. Ma le cose stanno cambiando a tutto a livello mediterraneo. Pensiamo al discorso che delle cosiddette, no, chiamiamole primavere con un orrido nome, delle rivoluzioni, degli uprising arabi, delle rivoluzioni arabe, e questo sta cambiando. Abbiamo finalmente un governo abbastanza democraticamente eletto in Egitto, con posizioni che sono certamente diverse da quelle di Mubarak. Tenete presente che la pace con l'Egitto è stata una cosa fondamentale per Israele. Da quando è iniziata fino ad ora era riuscita a ridurre le sue spese militari, diciamo dal 20 e passa, quant'era, non mi ricordo, 23% del PIL, che era all'inizio degli anni 70, fino al 9% del PIL ultimamente. Il fatto di avere quel confine tranquillo, e la situazione non è così chiara, non sappiamo come andrà a finire, ma certamente è meno tranquillizzante, soprattutto in un momento in cui l'Egitto si sta collegando con la Turchia. c'è veramente una convergenza dei due paesi. La Turchia, che tradizionalmente era un alleato di Israele, a questo punto si trova in una posizione completamente diversa. Ecco, cambia in qualche modo il contesto. E la situazione in Siria è pure problematica. Guardate che Bashar Assad, il regime siriano, era il miglior possibile nemico per Israele. Tranquillo, non c'erano problemi. La situazione in Siria sta evolvendo, diventerà una specie di Libano, cosa diventerà? Certamente preoccupante in qualche modo per Israele, e Hamas, che a questo punto viene riconosciuto dagli emiri, dalle petrol monarchie del mondo del Golfo. L'avete visto le due ultime visite, l'emiro del Qatar e quello del Bahrain. Ecco, quindi cambia un pochettino questa situazione, il contesto, e in una maniera che è preoccupante per certi versi per Israele. Ma cambia poi anche la situazione interna, qui il discorso sarebbe un pochettino complesso, c'è certamente qualcuno qui che lo può fare molto meglio di me, ma che cosa succede? Israele all'interno si sta frammentando sempre di più su linee che sono di tipo etico, di tipo religioso, di tipo politico. La crescita dei movimenti radicali, ci sono alcuni interessanti studi ultimamente su proprio come stanno crescendo abbastanza fortemente questi gruppi di destra radicale, una destra messianica, una destra per cui i territori hanno un significato quasi teologico, è una destra che usa il terrorismo, torniamo al discorso di prima, quindi una destra che è armata in una situazione in cui Israele ha organizzato la sua difesa sempre di più in maniera decentrata. Ci sono sostanzialmente le unità di difesa regionale, che sono quelle a livello più basso, sono formate in gran parte da coloni che hanno fatto il servizio militare, sono riservisti e sono estremisti e sono armati. E molti di questi di noi non credete di poterci evacuare facilmente, resisteremo comunque all'evacuazione. Quindi c'è una situazione all'interno di Israele che è problematica, ma la cosa forse più problematica è una specie di piccola bomba demografica. Un tempo la bomba demografica erano soprattutto i palestinesi, ma ora sono gli ultraortodossi. Gli ultraortodossi, che fino a un po' di anni fa erano il 2-3% della popolazione, ora sono circa il 10%. E se andiamo a guardare i bambini in prima elementare, sono il 20%. E gli ultraortodossi cominciano ora ad essere coinvolti anche nell'operazione, nell'avventura, diciamo, degli insediamenti. Gli insediamenti contro cui lottano gli abitanti di Bilin, un insediamento, un po' di Illit, è di ultraortodossi. Ecco, quindi, e gli ultraortodossi sono anche più aggressivi, prima erano più distaccati dalla società, sono più aggressivi, sono anche quelli più spesso razzisti nei confronti degli immigrati, ma sono aggressivi nel senso anche di cercare di imporre a tutta la società. E allora abbiamo visto, si è letto un po' qualche cosa, i tentativi di imporre la segregazione per genere negli autobus, perlomeno in alcuni autobus, in alcune linee, sono già un po' segregate, ci sono stati alcuni episodi che sono venuti fuori sulla stampa internazionale, oppure i marciapiedi, è venuto fuori anche questo episodio, compare un segno donne da quella parte, uomini da questa, c'è questa segregazione anche di genere. E l'esercito in cui gli ortodossi e gli ultraortodossi cominciano, gli ortodossi presenti ormai sono molto presenti, ma gli ultraortodossi cominciano ad esserlo, c'è una brigata ultraortodossa e ora stanno pensando anche di fare un comando, un gruppo d'assalto di elite ultraortodosso, i quali impongono una segregazione di genere anche nell'esercito, donne e uomini da una parte e dall'altra, insomma, ecco. Quindi anche lì la situazione è certamente problematica all'interno. Voglio dire che il contesto sta cambiando, e sta cambiando in una maniera tale che non è del tutto prevedibile, non è prevedibile cosa sarà, cosa ci sarà fra un po' di tempo. Problemi ce ne sono anche in Palestina, ma su questi io mi vado molto velocemente. Palestina ormai è divisa da Hamas, cioè Gaza, che gioca il ruolo quasi di un piccolo Stato ormai, fuori discussione, comincia ad avere le sue relazioni internazionali, la sua possibilità di parlare e interloquire con Stati, e invece è una situazione sempre più difficile nella Cisgiordania, la ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese. Quindi c'è questa divisione, e devo dire che emerge anche poi una divisione interna molto forte tra diversi gruppi, movimenti di lotta popolare, partiti, eccetera. Non è una situazione molto semplice e lineare. Ecco, tutto questo fa individuare, fa vedere uno scenario abbastanza critico. Ultimamente in un suo libro abbastanza interessante, un analista israeliano, Klein, Menachem Klein mi sembra, il libro si chiama Shift, lo slittamento, il cambiamento, in cui lui sostiene che c'è stato un cambiamento nel conflitto. Il conflitto cambia, quello che inizialmente, dice Klein, lascio a lui la responsabilità, era un conflitto soprattutto di tipo etnico, è diventato poi un conflitto di confini, ora un conflitto di tipo etnico. I conflitti di tipo etnico o tribale sono i peggiori, sono quei conflitti che non hanno per obiettivo costringere l'avversario ad un accordo, hanno in genere per obiettivo eliminare l'avversario, distruggerlo, farlo andare via. E in effetti una parte certamente delle frange più estremiste, e non sono delle frange trascurabili israeliane, vogliono questo, vogliono quello che si chiama il transfer, trovare un modo perché effettivamente i palestinesi non disturbino, vadino fuori, vadano via. Quindi la situazione è problematica. In questa situazione, secondo me, veramente è difficile essere ottimisti, però forse bisogna cercare anche di inserirsi e di capire. Allora io volevo chiudere questa velocissima, poi eventualmente nella discussione ritorno, cercando di essere estremamente veloce perché il tempo è poco e lasciamo spazio a tutti. Volevo finire con una sorta di provocazione in qualche modo che prendo da Edward Said. Edward Said è certamente stato uno degli intellettuali lucidi palestinesi, a me sembra che sia così, più capaci di vedere il futuro. E c'è un punto in cui lui dice una cosa che peraltro anche negli studi della pace è fondamentale: quando c'è una difficoltà, una situazione che sembra irrisolvibile, forse bisogna vedere le cose da un punto di vista diverso, cambiare prospettiva, cambiare paradigma. E lui dice a un certo punto una cosa: io credo che il primo passo per dar vita ad una discussione razionale su problemi apparentemente insolubili sia nel cambiare i termini e le prospettive nelle quali vengono affrontate. E questo è fondamentale in tutta anche la teoria sulla pace, sulla non violenza soprattutto. E certamente israeliani e palestinesi costituiscono una situazione di questo genere. E lui continua: io credo che sia i palestinesi che gli ebrei di Palestina abbiano molto da guadagnare, e ovviamente anche qualcosa da perdere, a considerare la situazione di entrambi dal punto di vista dei diritti umani, invece che da una prospettiva esclusivamente nazionale, e riformularla la situazione nei termini di rapporti fra persone che anelano al giorno in cui pari diritti saranno garantiti a tutti gli abitanti, presenti e passati di quel territorio. Ecco, ma questo che cosa significa? Che indicazione ci dà? Forse che bisognerebbe anche pensare alla possibilità di spostare ancora più il discorso, già è stato spostato da parte palestinese in parte, da un discorso, rimaniamo dopo alla fine degli anni 80 sempre, da un discorso sullo Stato al discorso sull'occupazione. Guardate che negli accordi di Oslo di occupazione non se ne parla, sulla banca di Stato. Quando c'è il discorso sullo Stato, il discorso sull'occupazione, lasciamo stare lo Stato, pensiamo all'occupazione, forse bisognerebbe, si potrebbe pensare a un passo ulteriore, lasciamo stare il discorso esplicito sull'occupazione, che comunque c'è, va combattuta, e pensiamo al discorso sulla democrazia e sui diritti. Forse ci si accorgerà che per molti israeliani, magari anche sionisti, ma democratici, questi israeliani si sentiranno più vicini o sono più vicini nei fatti con i palestinesi o con una parte dei palestinesi piuttosto che con quegli ultraortodossi che vogliono imporre loro la segregazione di genere e cose del genere. Cioè, si potrebbe pensare veramente ad una lotta di tipo trasversale, che sia una lotta per i diritti, che sia una lotta per la giustizia, che sia una lotta per la democrazia, una lotta per la libertà, una lotta che veda coinvolti tutti. Un po' è stato così in Sudafrica, fatti i rapporti anche in termini di popolazioni. Questo significa però cambiare abbastanza la prospettiva. E allora io chiudo con questa, che capisco che è una sorta di provocazione anche, ma può essere interessante vedere come viene accolta o discussa. Bene, grazie. Grazie.